Basilicata Cultura. Il corredo della sposa, valore e tradizione, di Anna Maria Restaino. Seconda parte. La tavola. Nelle famiglie benestanti la biancheria da tavola era adeguata all'acquisita posizione matrimoniale in cui assumeva rilievo il comparire e l'essere presenti nella vita sociale, da cui, secondo i Galatei, doveva trasparire l'importanza della propria famiglia. Non mancavano in questi corredi tovaglie e relativi tovaglioli, rifiniti a reticelle grecesche, a tombarelle e a rosa marina, a sole, a punto coverto e del lavoro martellato, rifinite di pizzilletti. La reticella era conosciuta fin dall'antichità e non è facile stabilire in quale paese abbia avuto origine, in quanto era adoperata da popoli primitivi per la pesca e per la caccia. Era composta da maglie semplici, legate con nodi con la navetta o con l'ago, che prendevano la forma di un quadrato e quindi di una rete. Reticelle grecesche, del lavoro martellato, a tombarelle, eccetera, erano disegni che si riproducevano con forme differenti, in modo più o meno complicato, nell'allacciatura delle maglie. A Tito si confezionava la tuvalle dello tavolini, tutta ricamata da porre lungo il percorso del corteo nuziale, sui quali ragazzi e donne povere ponevano dei fiori recisi. Gli invitati prendevano un fiore e lasciavano un'offerta in denaro. A partire dalla seconda metà dell'Ottocento, la futura sposa benestante preferiva rivolgersi a cucitrici di bianco oppure a lavoratori conventuali, dove le monache e le giovani educande eseguivano lavori raffinati con elaborate esecuzioni. All'inizio del secolo XIX si diffuse l'uso delle tele damascate o di Fiandra, con le quali si realizzavano le tovaglie e i tovaglioli di uso quotidiano, che erano semplici con piccoli bordi ricamati a retino con pizzi a fuselli o lavorati a macramè. I mesali e gli stiabucchi, cioè le tovaglie e tovaglioli nei corredi poveri, erano rifiniti con un cordoncino o con l'orlo a giorno. Indispensabili erano le mappine, cioè gli strofinacci, e le spare che, nel ceto popolare, erano usate ravvolte a cerchio e adattate sul capo per riporvi cesti ricolmi, barili di acqua o addirittura una cullina quando si andava nei campi. Nel corredo comparvero in seguito anche centri da tavola, sottopiatti, sottobicchieri e coprivassoi. I ricami di cotone o di seta colorata componevano cestini e ghirlande di fiori. Bastava però non intonare il colore del ricamo per avere un risultato di dubbio gusto. Il colore bianco con ricamo bianco era il più raffinato e preferito, perché non rischiava di scolorire nel bucato. Le tovaglie del pane, con anagrammi e cifre ricamate in rosso, erano presenti nella maggior parte dei corredi, servivano per avvolgere l'impasto che, coperto di mandella, cominciava a crescere dopo che la donna aveva tracciato sulla massa odorosa il sigillo di famiglia, accompagnato da un segno di croce e preghiere come Sante Martine Cris o Amatera. Cresci massa, come crebbe Gesù nelle fasce. Cresci pane, come crebbe Gesù nella culla. Nei corredi di Avigliano erano presenti numerose trezzarule, tovaglie per coprire il pane, tessuti a strisce di colore chiaro per l'uso estivo e di colore più scuro per la stagione invernale. La biancheria da bagno. La biancheria da bagno comprendeva mandili di faccia o tovaglie di faccia, cioè gli asciugamani, di tela di casa, di lino o di percalla, corredati di frange o puntine, legati su orli ricamati a punto a giorno, e una espressione di vanto era: «Guarda come sono belli questi asciugamani, sono di Curenella». Era un'espressione molto antica in uso a Tito, quando si andava ad apprezzare il corredo. La curenella era una tela che impiegava il filo di lino migliore. Non mancavano al corredo del bagno mantelline per pettinarsi e pannolini. La biancheria personale. Scrive il Riviello che all'inizio del secolo XIX non vi era allora usanza di maglie e di mutande, sicché l'aria libera carezzava la pelle nell'estate e la raggrinzava nell'inverno. La mutanda era infatti l'indumento fra gli ultimi ad apparire nei corredi. Ritenuta richiamo erotico dai moralisti dell'epoca, fu molto criticata. In origine era lunga fino al collo del piede, tendeva ad accorciarsi fin sopra il ginocchio intorno al 1890. Era confezionata con tele leggere di lino o bambagella, ma anche in canapa o ginestra o in fustagno e flanella, ed era destinata ad un uso invernale. Nella classe più modesta presentava uno spacco verticale al centro, tale da potersi allargare con le mani, senza tirarle giù per bisogni urgenti. I mutandoni, all'inizio del secolo XX, di solito erano ad un telo per gamba. Si chiudevano sui fianchi con bottoncini di madreperla o con fettuccia allacciate in vita, con pieghine più fitte posteriormente per la riduzione dell'ampiezza della vita. Esse terminavano all'altezza del ginocchio con volant bordato di merletto applicato con tramezzo o con applicazione di volant di mussola. Dopo la Prima Guerra Mondiale, quando le gonne si accorciarono sino al polpaccio, le mutande coprivano solo una minima parte della coscia, sempre rifinite di ricami e merletti con una duplice capisciola in vita, una annodabile sul retro e l'altra sul davanti. In questo periodo tale capo si iniziò a cambiarlo più spesso. Dall'unione di camicia e mutande nacque la combinazione. I corredi più modesti contavano poche camicie realizzate, peraltro, con tela di casa, canapa o ginestra. Nelle classi meno abbienti erano confezionate anche con tre tipi differenti di tessuto. Una grossa canapa si utilizzava per le parti nascoste, un tessuto leggero, bambagella, per le maniche e per le parti in vista, come il davanti, veniva utilizzata la tela di lino. L'impiego di tipi differenti di tela nella confezione delle camicie si utilizzava anche altrove, in Campania e in Calabria, dove ad esempio la tela più sottile, che si utilizzava per le parti in vista, era detta femminina, mentre la tela più grossolana, per il resto, era detta tela mascolina. Le camicie si indossavano sia di giorno che di notte. Sulla camicia si poneva il busto che modificava la linea del torace, la cui cascia, cioè cassa, era fatta di giunchi con bacchettine di ossa di balena. Stringeva la vita tanto da raggiungere misure considerate elemento essenziale di bellezza. E quasi ciò non bastasse a comprimere il povero torace, si mettevano alla fascettella una stecca, bosso, che dal cavo delle poppe scendevano all'ombelico per dare grazia al petto e tenere dritta la persona. Il busto veniva coperto dal copribusto, confezionato con stoffe leggere. Il copribusto aveva la forma della camiciola senza le maniche ed era aderente e scollato e spesso era ricamato sul davanti o guarnito di merletti. Poiché il copribusto era un semplice completamento del busto, scomparve dai corredi quando esso scomparve. Con la lana di pecora ben filata si creavano le maglie di carne. Venivano eseguite con i ferri con lo scollo rifinito ad uncinetto, pungenti spesso sulla pelle, ma ritenute salutari per il lavoro nei campi. Si indossavano sia d'inverno che d'estate e si diceva che il caldo dei panni non reca danni, da Trivigno. Ad Avigliano, invece, i pesanti indumenti di lana si dismettevano il 3 maggio, il giorno di San Cataldo. Sant Cataur leve Lufried e miet Lucaur. Era consuetudine pensare di essere invitati se per errore la maglia veniva indossata al rovescio. Una sorta di reggiseno veniva indossata all'età di 20 anni ed era elemento distintivo tra le nubili e le donne sposate di Ruoti. Originale era il reggiseno esterno con o senza spalline, detto Ucopra Bust, indossato a bella. Poteva essere ricamato o decorato con nastro dorato. Era comune a tutte le ragazze da marito imbottire il proprio corpetto con pezzuole e bambagia per aumentare il volume del seno, secondo un canone estetico che privilegiava l'opulenza e le forme procaci. Per il reggiseno si fece dapprima ricorso a coppe imbottite, poi a dei sostegni che man mano introdussero il concetto di reggiseno. Il reggiseno comparve intorno al 1900 e, dritto e basso, non sosteneva abbastanza il seno. All'inizio furono realizzati di tela abbastanza sostenuta, poi di tela con le coppe lavorate ad uncinetto. È interessante sapere che lo stesso cotone povero era utilizzato anche per legare l'intestino per la lavorazione della salsiccia quando si ammazzava il maiale. Elemento di seduzione, specie se realizzato con stoffe pregiate, era il sottaniello, arricchito al fondo con balza plissettata o ricamata. Era in uso indossare, a seconda delle possibilità, più sottogonne che davano in tal modo volume ai fianchi, un aspetto questo che predisponeva ad una felice maternità ed un efficiente allevamento della prole. A Pietragalla le donne del ceto medio indossavano 7 sottogonne. La prima conteneva una tasca con un santino e non la si cambiava mai. Le camicie da notte erano realizzate con stoffe leggere dai colori tenui, con ricami tinta su tinta o rifinite in contrasto neutro tinto con il tè o con pizzo castagno. Il più delle volte erano ricamate in rosso sul davanti. Della biancheria personale, data nel corredo, venivano utilizzati pochi capi, specialmente nelle famiglie meno abbienti. Le donne che lavoravano nei campi avevano bisogno di libertà nei movimenti, pertanto utilizzavano indumenti più pratici e la rimanenza di altri corredi esistenti in casa. La corporatura della sposa poi mutava e non era possibile indossare capi confezionati in misure diverse. Sono stati esaminati infatti capi mai usati, ancora con i segni della carta copiativa e i punti della imbastitura. Le calze, sia maschili che femminili, erano confezionate in casa con filo di lana naturale o di cotone e con l'uso di 4 ferri ed un uncino a ciappetta per far scivolare la lana, che durante l'uso veniva legato sul lato superiore sinistro del corpetto. Si incominciava prima a ringulià, ovvero a realizzare con la lana dei lunghi lacci prima di iniziare, in continuazione di lavoro, le calze vere e proprie. Era proprio con questi attacchi che le due calze si legavano l'una all'altra per non spaiarle quando venivano riposte. La lunghezza arrivava al ginocchio ed erano fermate con le molle, le quali però, essendo facili a slabbrarsi, venivano sostituite da zai. S'attacca ai cavuziet, un detto divenuto incitamento all'impegno e alla buona volontà, deriva dall'uso di arrotolare il bordo delle calze di lana intorno ad un legaccio in modo da bloccarle e indossarle per camminare senza problemi. Nelle classi meno abbienti, le calze di lana erano senza pedale, pezzole di lino o cotone avvolgevano i piedi. Erano anche rifinite di solette intercambiabili, poiché erano esposte alla sfilacciatura nelle scarpe ruvide e venivano sostituite frequentemente. Dopo gli anni 30 si diffusero calze fini, dapprima sorrette con elastico alla coscia e poi sostenute da reggicalze. La trasparenza delle calze metteva a nudo i difetti delle gambe e lasciava intravedere le bolle rosse, chiamate salsicce, che chiazzavano l'epidermide esposta d'inverno davanti al focolare o al braciere senza nessuna precauzione.